Sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio. Naturalmente vi ricordo sempre di stare con noi, di scaricare l'app che vi consente di stare connessi con noi attraverso smartphone, PC e tablet. E poi chi ha la Smart TV può attraverso l'app scaricare anche l'app di TMV Radio.
Esatto.
E sempre con il sito di TMV Radio, poi nella sezione come ascoltarci, tutti gli altri riferimenti da NSL, BSO Channel, insomma tutte le emittenti che sono con noi nel corso del pomeriggio. Allora, adesso un altro momento che si ricollega un po' al discorso dei giovani che stavamo facendo prima, perché abbiamo insomma parlato di questa notizia che abbiamo così letto oggi sul Corriere dello Sport, questa possibilità, la politica è pronta a cancellare il decreto fiscale che favorisce gli stranieri e penalizza gli italiani. Abbiamo letto questo pezzo a cura di Guido Dubaldo del Corriere dello Sport e vogliamo fare un attimo un approfondimento.
Esatto. Vai. E allora lo facciamo salutando e ringraziando per essere con noi nel pomeriggio di Maracanã il senatore del Partito Democratico Tommaso Nannicini.
Senatore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie. Buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito tra
grazie.
Le altre cose.
Sì.
Grazie a voi.
Ed è con noi anche Antonello Valentini.
Il direttore Antonello Valentini. Ciao Antonello.
Ciao, buongiorno, grazie a voi, saluto a tutti.
Ben trovato. Allora, volevo subito chiedere un po' qualche chiarimento in più rispetto a quello che abbiamo letto oggi sul Corriere, senatore, di questo diciamo emendamento che potrebbe appunto garantire la libera circolazione dei calciatori e quindi diciamo con una competitività paritaria che metta tutti, italiani e stranieri, alle stesse condizioni. Ecco, a che punto siamo, si arriverà a questa situazione? Ecco, ce lo illustri un attimo.
Sì, adesso la discussione in Commissione Finanze, questa settimana il decreto verrà in aula, quindi io sono ottimista, c'è un parere favorevole del governo, della sottosegretaria Vettari, c'è anche il via libera della Commissione Bilancio, ovviamente è un emendamento che non ha costi perché rimuove un'agevolazione fiscale, quindi ci guadagnano tutti, si rimuove una distorsione e aumentano le entrate per le casse dello Stato.
Prego, prego.
Ovviamente si tratta di un'agevolazione che esiste anche in altri paesi europei, ma va detto che in questa entità c'era solo in Italia e qui nasce la distorsione, perché un fisco così di favore per l'attrazione di stranieri nel campionato italiano in queste proporzioni c'è solo in Italia, e la norma nasceva per attrarre grandi campionissimi che hanno anche ricadute sugli incassi, sul merchandising, però poi è stata utilizzata in tutt'altro modo, ha spinto anche società di campionati minori o nei settori giovanili a tesserare stranieri anche a parità di talenti e capacità rispetto ai giovani italiani, e questo ha un impatto negativo e sull'ascensore dei giovani italiani dalle serie minori alle maggiori e anche sui nostri vivai, esattamente l'opposto per cui certo. La norma era stata pensata.
Allora intanto ci ha raggiunto anche l'avvocato Feltra, quindi salutiamo anche lui, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Roberto.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori e saluto affettuosamente il senatore.
Buonasera. Con noi c'è anche il direttore Antonello Valentini. Antonello, voglio un tuo pensiero anche su questa situazione che è in atto e che insomma abbiamo letto oggi, e c'era questo sbilanciamento, no? Per quanto riguarda italiani e stranieri con questo 50% che consentiva insomma questa agevolazione.
Ma noi siamo il paese delle toppe, caro senatore Nannicini, perché se non ricordo male questa norma, che esiste in altri paesi ma non in questa misura come lei stesso ha ricordato, nasceva giustamente dalla idea e dalla volontà di riportare in Italia, favorendo il rientro, ricercatori, scienziati, ingegneri, specialisti di internet e così via. Dall'inizio bisognava escludere gli sportivi professionisti, perché adesso noi ci troviamo che nel 2006 avevamo il signor Marcello Lippi, che ha vinto nel 2006 i campionati del mondo di calcio, poteva scegliere su una platea di circa il 65% di calciatori italiani nei settori professionistici, parlo della Serie A e della Serie B, ovviamente soprattutto della Serie A. Il signor Mancini, che adesso rischia di non andare ai mondiali, può scegliere su una platea del 35% di calciatori italiani nella massima serie. Questi sono i risultati di questa bella idea di non escludere dall'inizio gli sportivi professionisti da questo provvedimento. Adesso che i buoi sono scappati, si cerca di chiudere le stalle. Come al solito arriviamo in seconda battuta e ce ne vantiamo pure. Bisognerebbe avere il coraggio di dire: abbiamo fatto una sciocchezza, abbiamo sbagliato, questi sono i risultati e rimediamo un errore. Non è che rimediamo così per il bene di chissà chi, rimediamo a un errore, a uno sbaglio che ha costretto il campionato italiano ad impoverirsi ancora di più di calciatori italiani selezionabili per le nazionali, e abbiamo favorito invece il rientro di grandi campioni a prezzi e a costi francamente indecenti, visto che c'è tanta gente, a cominciare dai lavoratori dipendenti e dei pensionati, che pagano regolarmente le tasse. Il risultato sa qual è, senatore Nannicini? Che tra le punte, parlo di attaccanti, tra le punte le squadre principali non hanno più nessun italiano, tranne il Sassuolo e altre piccole società, qualcuno Ken della Juve e così via. Tra i difensori centrali, a parte Bonucci e Chiellini, e io mi auguro che il Padre Eterno ce li conservi almeno fino al mondiale che si gioca tra meno di un anno, non ci sono più difensori centrali italiani. Complimenti vivissimi al Parlamento italiano.
Adesso, senatore, se vuole replicare, naturalmente posso. Qui, prego, sì, senatore.
Volentieri, anche perché io non ho aperto nessuna stalla, quindi mi limito a chiuderla e provare a richiamare i buoi, anche con altri interventi a cui sto lavorando in legge di bilancio, come ho lavorato a interventi sul professionismo per il calcio femminile. Quindi usciamo da quest'idea, insomma, che è sempre colpa della politica in maniera generica. Di sicuro la norma era sbagliata, come vi ho detto io, ma è ancora peggio. Non è che dall'inizio valeva per il professionismo sportivo, è stata introdotta dopo su pressione di qualcuno, ovviamente, di qualcuno che ha grossi risparmi di costo.
Peggio ancora.
Sì, sul costo, certo, siamo d'accordo, ma distretto, non avendola fatta io mi limito a rimuoverla, quindi questa è la battaglia.
Ma non era un'accusa a lei personalmente, senatore, ci mancherebbe, lei si sta impegnando su tanti fronti
non mi sentivo appunto nel vivo, sto solo dicendo che nella politica c'è lo scontro politico e ci sono gli interessi che permeano questo scontro politico, quindi poi ognuno si assume le proprie responsabilità. Io mi assumo le mie di provare a togliere una distorsione che sta facendo male al calcio italiano, per i numeri che ricordava, e quindi io spero che adesso il Parlamento faccia la scelta giusta, tolga questa distorsione e torni ad investire sui giovani e sui vivai.
Questo potrebbe essere una mano. Avvocato Feltra, anche il suo pensiero.
Ma onestamente questa situazione mi lascia un attimo neutro, perché ritengo che ci sia dell'ottimo su quanto dice Valentini e anche su quello che ha introdotto il senatore. È una questione difficile, perché è una questione che aveva l'idea di attrarre in Italia anche gli sportivi, quindi io non sono d'accordo totalmente sulla negatività, perché ricordiamo che di questa situazione ne beneficiano anche soggetti sportivi professionisti che guadagnano moltissimo, che non sono calciatori, tennisti, cestisti, pallavolo e quant'altro. Quindi è una materia molto molto delicata.
Infatti, secondo me erano da escludere tutti gli sportivi professionisti, secondo
me. Perché? Perché sono quelli che portano più soldi. Questo è fatto in modo che in Italia arrivino i soldi. Il problema è un altro, forse.
Poi non ci lamentiamo se la nazionale non va ai mondiali.
Lascia stare, questa è un'altra storia. Attenzione, questa è la situazione.
Ma l'emendamento
nel 58 è accaduto nel 94.
Attenzione, il senatore diceva l'emendamento.
Non è il 58, non dica sciocchezze.
Non è per il calcio.
Un attimo, scusate, mi fermo.
54 non c'erano gli stranieri quando non siamo andati ai mondiali, c'erano solamente gli oriundi.
Avvocato, la fermo un attimo, perché c'era un chiarimento del senatore, diceva l'emendamento, perché non si è sentito, mi scusi senatore, può ripeterlo?
No, gentilmente. Lo dicevo per la precisione, ovviamente noi ci accaloriamo sul calcio perché siamo italiani, ma l'emendamento è per tutti, ovviamente non è sul calcio, ma c'è l'agevolazione per il professionismo sportivo.
No, ma io quello che dico, io in linea generale non sono contrario a quello che dice Valentini sul fatto che bisogna escludere gli sportivi, sono d'accordo,
mi sembra di fare un pochino il bis di quella norma introdotta nel 92 che nessuno conosceva fino al 2004, con la quale la Lazio è riuscita a chiudere un debito molto alto con un pagamento molto basso all'erario pagato in 23 anni, che dopo 6 mesi è stata cancellata, ma c'era per tutti, nessuno la conosceva e nessuno la utilizzava. La stessa cosa per esempio della cosiddetta legge salva suicidi, la cui prima a Busto Arsizio la feci io 2005, poi sono accorti che era troppo facile ed è stata praticamente, non dico tolta, ma molto 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 esautorata. Sono argomenti delicati che non si possono risolvere così facilmente e con interesse di tutti. Per cui certamente questo è importante, ma è importante ai fini di consentire alla nazionale di tornare a poter pascolare sul 75% anziché il 35%, come dice giustamente Valentini, in una sorta generale di riforma globale, ma non certamente impedendo, ovvero sovrapponendosi a norme anche europee che impongono questa situazione. Per esempio il problema delle grandi multinazionali che vengono in Italia e non pagano le imposte è sulla bocca di tutti. La questione dei social, Google e compagnia bella, è sulla bocca di tutti, e lì sono miliardi e miliardi di euro all'anno. Per dire che è difficile trovare la quadra, nessuno, io per primo, può avere la bacchetta magica.
No, certo,
bisogna
certo
trovare grandi accordi. Vabbè, ma questo momento nel mondo mi pare che non c'è un momento di accordi, ma più che altro di scontri a tutti i livelli.
Allora, proprio a chiudere sull'argomento, ritorno dal senatore Nannicini, la strada insomma da quello che abbiamo capito, senatore, è stata tracciata, quindi i tempi adesso?
Il tempo è questa settimana, già domani dovremo capire.
Si capirà se appunto cambia.
Però l'emendamento in questo provvedimento, poi io vado avanti, ovviamente sono molto impegnato anche sui temi della fiscalità internazionale.
Senatore Nannicini, che posso chiedere una cosa per curiosità?
Prego,
mia?
Prego.
PD, il Partito Democratico, ha un ottimo rappresentante specializzato nel settore sport, che è Mauro Berruto, ex CT della Pallavolo, uomo di grande cultura sportiva,
è vero,
e di grande apertura.
Tra l'altro
mentale.
È intervenuto più volte anche da noi.
Mi auguro, chiedo conferma, mi auguro di avere solo una conferma dal senatore Nannicini, che Berruto sia stato coinvolto in questa discussione e in questa operazione di salvataggio dell'emendamento, almeno a livello, come dire, di opinione, di lettura, di interpretazione, di indirizzo e di orientamento dell'iniziativa del Partito Democratico.
Beh, no, non c'è dubbio, questo vale per lo sport come vale per il lavoro, c'è un'interlocuzione continua tra la segreteria del partito e i gruppi parlamentari. Poi ciò non toglie che l'iniziativa dei gruppi, pur in raccordo col partito, ha le sue dinamiche, diciamo, anche perché questo nasce da un emendamento individuale che poi il gruppo ha fatto suo nel corso della discussione.
Bene, io sto per salutare il senatore, ringraziandolo tantissimo per essere stato con noi, avessi concesso questi minuti per chiarire un po' la cosa, e buon lavoro, e noi naturalmente seguiremo il tutto. Grazie senatore,
buon lavoro.
Grazie al senatore Nannicini, e approfitto della presenza sia dell'avvocato Feltra che di Antonello Valentini. Parto dall'avvocato. Roberto, stiamo vivendo dei giorni,
è una domandaccia
però la devo fare, cioè,
no,
più che altro...
io sono come si dice, sono preparatissimo a rispondere.
Allora io ti dico che le ultime dichiarazioni che vi riporto sono quelle di John Elkann, che praticamente nell'ambito dell'inchiesta ha detto: noi collaboriamo con gli inquirenti, vogliamo restare grandi, nelle indagini in corso la società sta collaborando con gli inquirenti, sono fiducioso nell'operato della magistratura, la Juventus è una grande società e ci sono tutte le intenzioni che rimanga tale nell'affrontare le difficoltà, che ci si rafforza. Ti chiedo un po' lo scenario.
Guarda, chi mi ascolta, poi Antonello mi conosce da qualche giorno, sono abituato sempre a prendermi le mie responsabilità e non fare mai 0-0. Io ritengo che in questa indagine, che viene fuori oggi a novembre, solo perché c'è stato l'obbligo di nominare i difensori e notificare l'avviso di garanzia, in quanto la procura ha ritenuto necessario, ovviamente come atto dovuto, dico io, fare le perquisizioni e acquisire bilanci e documenti, altrimenti quello che stiamo facendo da maggio ad oggi non si sapeva e si continuava a non sapere. Io sono convintissimo, a meno di gravissime situazioni che allo Stato io non ritengo ci possano essere, e cioè intercettazioni in cui all'interno dei rappresentanti della Juventus chiaramente si faccia riferimento ad operazioni di plusvalenza o di altro che siano fraudolente, come per dire va bene, facciamo finta di quello scambio, tanto dobbiamo solamente mettere soldi se vogliamo stringere, perché poi questa è la cosa che ha portato il Chievo ad avere i 3 punti di penalizzazione. Io sono convinto che una situazione del genere non c'è nelle carte processuali. Se è così, l'inchiesta è destinata ad essere archiviata. E a questo profilo, se le voci che vengono dalla Procura di Torino e che si leggono sui giornali dovessero portare alla conclusione delle indagini da qui a un mese, vuol dire che certamente è così, perché o c'è la prova, o la prova fondamentale e andremo al giudizio immediato, oppure non si chiudono le indagini e si chiudono con una richiesta archiviazione. Ma onestamente, che si possa ritenere che le plusvalenze, che ripeto e sottolineo, dal 1942, data della promulgazione del Codice Civile, e successivamente 1972 e 1985, delle leggi che modificavano le norme sulle società, e sono quindi ritenute una parte legittima della componente passiva di un bilancio, possano essere ritenute fondate dicendo che il giocatore Pinco vale 5 anziché vale 1, questo è impossibile, e lo ha detto già anche la Corte di Appello federale nella questione Chievo, identica, lo ha detto la Procura di Milano 2008 e 2009 quando ha fatto le stesse inchieste in Inter e Milan. Ora io certamente non sono juventino, ma onestamente essere messi alla berlina in questo modo su situazioni del genere, c'è gente che ha scritto che addirittura adesso l'hanno interrogati gli indagati, ma l'interrogatorio è un atto di difesa, è un atto d'accusa, se l'indagato vuole farsi interrogare lo interroga, non è che la procura va e interroga l'indagato. Quindi secondo me c'è meno che ai tempi di Suarez, a mio avviso. Poi se dalle carte usciranno fuori cose assurde lo vedremo.
E allora abbiamo raggiunto anche un altro amico.
Sì, salutiamo
un
anche Guido Paciaco di Tutto Sport. Eccoci.
Ciao Guido, ben trovato.
Ciao,
Guido,
ciao.
Veniamo ben subito da te.
Voi.
Grazie per aver accettato.
Con grande interesse.
Dopo l'avvocato Feltra voglio sentire anche il pensiero di Antonello Valentini che è qui con noi, e poi chiudo con Guido Paciaco che anche oggi, insomma, come sempre sta seguendo il tutto. Abbiamo letto anche i pezzi su Tutto Sport, stiamo un po' seguendo le parole di John Elkann prima. Antonello Valentini, sei sulla stessa linea dell'avvocato Feltra?
Ma io credo che l'avvocato Feltra, grazie per merito della sua professionalità e della sua esperienza, abbia, come dire, dato la proporzione giusta a questa vicenda. L'aggravante, se volete, per qualche verso, è che la Juventus è una delle società quotate in borsa, e questa è certamente un aggravante. Però io ritengo che sia veramente poco serio, e per usare un eufemismo, leggere sui giornali in questi giorni punti di penalizzazione, retrocessioni, classifica stravolta. Alt, calma, perché le plusvalenze esistono, come diceva l'avvocato Aferte, sono previste dal codice civile italiano. Non c'è dubbio che nel calcio si sia, e soprattutto in Italia, si sia abusato di questo strumento che chiamano adesso di, come dire, economia acrobatica o di fantasia, eccetera, che certamente non è una bella cosa, perché una cosa sono le furbate, una cosa poi sono i dori, che in questo caso sono tutti da dimostrare. Detto questo, io penso che la FIFA abbia ancora una volta e continui a dormire, perché se è vero che non si può pensare che l'avvocato Feltra valga 15 milioni, Valentini 1, Paciaco 8 e Piccari 21, perché è difficile.
Mi hai dato una bella valutazione, grazie.
Anzi, vedi, tu vai più di tutti. È impossibile oggettivamente dare una valutazione di un giocatore, però non prendiamoci in giro, signori, perché accanto al caso della Juventus, su cui sta indagando non solo la Procura della Repubblica di Torino, sta indagando la Consob, sta indagando la Federazione Italiana Gioco Calcio attraverso i suoi organi di giustizia. Accanto a questi ci sono casi altrettanto clamorosi che riguardano altre società. Cito uno per tutti, il caso Osimhen del Napoli.
È vero, ho citato anche quello,
caso
è vero.
Osimhen del Napoli, benissimo. Quindi stiamo calmi, però la FIFA ha il dovere, secondo me, perché io dico che ha dormito, di stabilire dei range, di trovare un criterio, di discutere. Adesso si parla del solito algoritmo, ben venga se può essere una soluzione, ma comunque dei range, delle fasce che abbiano un minimo di base di criteri oggettivi per la valutazione di un giocatore, perché altrimenti veramente ci pigliamo in giro e facciamo soltanto male al calcio, come in questo caso.
Bene, Vasciago, la tua valutazione l'hai sentita, no. Io invece chiedo il tuo pensiero, Guido.
Ma sì, tanto devo dire che dopo l'avvocato Feltre e dopo Antonello, che hanno detto tutto molto bene, ho veramente poco da aggiungere, nel senso che sono molto in linea con quanto espresso da entrambi. Credo appunto che Infantino, proprio non più tardi di 3 settimane fa, avesse sollecitato e avesse lanciato l'idea dell'algoritmo per stabilire il prezzo di un giocatore. Mi sembra una soluzione un po' limite quella dell'algoritmo, però è indubbio che il calciomercato così com'è non è sufficientemente trasparente, e credo che proprio da questa mancanza di trasparenza del calciomercato nasca quella zona grigia dove poi un pubblico ministero può effettivamente andare a indagare perché vede del torbido. Poi non è detto che, giustamente è stato detto prima, non è detto che quel torbido ci sia, però è indubbio che la poca trasparenza, l'opacità che trasmette anche a pelle il mondo del calciomercato faccia pensare a chissà quali inghippi, chissà quali trucchi per in qualche modo imbrogliare, truffare o fare soldi. Sono in difficoltà a proporre un'idea, però sono convinto che tra le urgenze di chi governa il calcio ci sia questa. C'è stata anche una proposta addirittura più drastica, che è la depatrimonializzazione dei cartellini, cioè come succede nel basket NBA, esistono solo gli scambi e il valore, si scambiano i contratti e i giocatori non valgono denaro. Questo abbatterebbe per certi versi i costi, i contratti in questo senso sarebbero un pochino più solidi, ci sarebbe anche meno spazio per certe manovre degli agenti. È ovvio che una depatrimonializzazione dei cartellini fa sì che le squadre che vivono di vendite dei giocatori, no? Le piccole squadre che creano dal loro vivaio i giocatori per poi finanziarsi con la vendita di questi alle grandi squadre, vedrebbero mancare una forte componente del loro sostentamento. Nell'esempio dell'NBA esiste il draft in cui le squadre universitarie offrono i giocatori alla NBA. Io credo che questo sia un meccanismo un po' complicato da applicare a un circuito aperto e non chiuso come quello del calcio europeo. Però vedete, tutte queste idee, tutte queste proposte fanno riflettere sul fatto che il calciomercato così com'è nel 2021 forse non può continuare a esistere.
Guido, posso aggiungere una cosa?
Vai,
Guido,
Antonello, poi l'avvocato.
So di sfondare una porta aperta con tutte le persone che hanno un minimo di buonsenso. Altro capitolo parallelo a questo, su cui la FIFA e la UEFA dormono, è quello degli agenti, dei cosiddetti procuratori, va bene? Perché non è possibile che ancora oggi un agente rappresenti 3 parti in commedia: il giocatore, la società cedente e la società acquirente. A me sembra una cosa folle, uno scandalo vero e proprio. Nel 2020, secondo gli ultimi dati, e sono anche per fortuna in regressione, le società italiane hanno speso circa 140 milioni di euro in provvigioni e in commissioni ai procuratori. Va messo assolutamente un freno a questo tipo di provvigioni e vanno decise e stabilite delle regole sulla rappresentanza di un agente nei confronti dei calciatori della propria, diciamo così, scuderia, per intenderci. Non certo. È possibile andare avanti con questo
modo, certo.
È esattamente quello che io dico, esattamente, sono d'accordo con te, Antonello. D'altra parte, quando parlo di opacità del mercato è proprio questo, cioè il fatto che tu non riesci chiaro in un'operazione, perché non riesce a capire chi rappresenta chi a volte, non riesce a capire il perché ci sia bisogno per esempio di un intermediario in operazioni che non dovrebbero richiederlo, e tutto questo aumenta l'opacità, aumenta il fatto che poi tutto sommato anche il tifoso comune
certo,
vada a pensare,
può pensare
che,
male,
che
è chiaro,
dietro,
è chiaro.
Che lì dietro ci sia chissà che cosa.
Esatto. Cioè, l'avvocato vuole chiudere con una cosa, intanto ultima ora, Champions, Bayern Monaco, Barcellona, porte chiuse, decisione presa per aumento contagi in Baviera.
Sì, esatto.
Avvocato.
Non per... ammiro troppo Vasciago, non c'è dubbio, ma quello che lui dice nel calcio italiano è inapplicabile, perché le società di calcio sono tutte, dai tempi di Artemio Franchi, delle società per azioni che fanno del capitale la loro ragione di vita, cosa che non accade nell'NBA, quindi non si può togliere il capitale. Il problema della plusvalenza è insuperato e insuperabile. Io mi faccio una risata quando si parla del logo, dell'algoritmo di quello e di quell'altro. Non ci possono essere uomini valutati, le cose si possono valutare. La valutazione è sempre astratta, ma l'è sempre stato in tutti gli elementi, così come le plusvalenze, finché resterà, e devono rimanere ovviamente nei componenti passivi dei bilanci. In Italia le varie milioni di società che sono iscritte ai registri delle imprese fanno decine e decine di miliardi di plusvalenze incrociate e anche di minusvalenze, perché noi dobbiamo anche parlare di andare a verificare le minusvalenze, che a volte sono più pesanti delle plusvalenze, perché quante volte dei calciatori che sono stati ammortizzati per 2 anni, prima del 5° anno si cedono pur di fare minusvalenza e quindi ridurre la portata degli introiti. Guardate, è una situazione veramente delicata. Quando il calcio è entrato nel diritto, ecco, però dimmi,
devo chiudere dopo.
Una riflessione: lei ha detto giustamente che dai tempi di Franchi le società di calcio sono società per azioni, ma non dai tempi di Franchi, da una ventina d'anni sono società per azioni con fini di lucro. Perché
diverso,
prima non avevano fine di lucro.
Antonello, non è un problema il fine di lucro, la società per azioni. No, scusa, perché prima, anche prima, dal 64, avevano una capitalizzazione, non erano società di persone, non potevano fare lucro, che è una cosa diversa nel conto economico.
Ma tu intendi perfettamente che
devo chiudere.
Alla fantasia ha dato la necessità.
La fantasia è una cosa, ma quando facciamo, dice giustamente, facciamo con l'NBA e togliamo il capitale, vuol dire che dobbiamo tornare alle associazioni sportive iniziali come erano prima. A me va benissimo, l'importante è mettersi d'accordo.
Dibattito molto interessante,
sì,
ma dobbiamo assolutamente chiudere.
Noi continuiamo da soli.
Va bene,
grande.
Noi perché a me interessa molto, quindi dopo mi chiamo l'avvocato Feltre.
Ecco.
Benissimo,
a disposizione. Sono onorato di
lasciatevi
stare,
ringraziare.
Non far perdere così bravo, così
bene.
Ottimo.
No, bene. E noi anche, ci fa molto piacere.
Sì.
Grazie a
Guido
Vasciago,
Antonello Valentini e l'avvocato Feltre. Grazie,
grazie
per essere stati con noi. A presto.
Grazie a voi. Un saluto a tutti. Ciao.
Ci fermiamo lì. Break, break, e poi dobbiamo fare dei collegamenti finali, dai.